Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della situazione in Perù, che è un po' sprofondato nel caos dopo l'ultimo cambio, diciamo, alla presidenza, con manifestazioni, dimissioni, insomma, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo. Parliamo della questione dello zucchero in India, che sta iniziando a essere un problema abbastanza rilevante a livello nazionale. E parliamo dell'ultimo accordo di libero scambio, ma proprio lo accenniamo sul finale, mi sa, fra i paesi del Pacifico, quindi India, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, eccetera. Va bene, cominciamo subito parlando di cosa succede in Perù, perché ne stanno capitando in realtà un po' di tutti i colori. Prima il presidente Martín Vizcarra, che viene destituito dal Parlamento che elegge al suo posto Manuel Merino. Quindi scoppiano le proteste in piazza, proteste enormi che portano alle dimissioni di 13 membri del nuovo governo, all'uccisione di due persone e infine ieri alle dimissioni dello stesso Manuel Merino. Comunque andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire le cose un po' dal principio, commentando un articolo pubblicato dal Post. In Perù la situazione politica è molto precaria da anni e praticamente gli ultimi quattro presidenti, incluso Vizcarra, sono stati tutti accusati di corruzione. Due sono attualmente in carcere, uno è in attesa di processo e uno è indagato. Un altro ancora precedente si è suicidato ad aprile con un colpo di pistola mentre la polizia cercava di fare irruzione nella sua casa ed arrestarlo. Insomma, è una situazione molto complicata. Vizcarra, il presidente che è recentemente stato destituito, era diventato presidente nel 2016 quando l'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski, un economista e politico abbastanza noto, insomma molto noto in Perù, si dimise anche lui accusato di corruzione nello scandalo Odebrecht, che forse ve lo ricorderete, è quello scandalo enorme che ha sconvolto abbastanza l'America Latina e che ha portato anche all'impeachment di Dilma Rousseff in Brasile. Ai tempi Vizcarra era il vice di Kuczynski e diventò presidente proprio dopo le sue dimissioni. A differenza dei suoi predecessori, però, è un politico centrista e non affiliato a nessun partito, diciamo, storico peruviano. E la sua presidenza è stata caratterizzata soprattutto dai tentativi di riformare il sistema giudiziario del paese e da una serie di conflitti con il Parlamento stesso, dove dal 2016 fino al gennaio 2020 ha avuto la maggioranza Fuerza Popular, che è un partito di destra tendente al populismo. Scontro fra presidente e Parlamento che si era fatto, fra l'altro, più aperto più evidente nel settembre 2019, quando lo stesso Vizcarra aveva accusato i parlamentari di ostruzionismo e quindi aveva sciolto il Parlamento e indetto delle nuove elezioni per il gennaio 2020, elezioni straordinarie che a loro volta si sono concluse senza che nessun partito avesse la maggioranza assoluta e senza che il paese di fatto ne uscisse politicamente più stabile. Quindi, in tutta questa situazione già di per sé molto complicata, si aggiungono poi due nuovi tasselli. Uno, lo immaginerete, è la pandemia mondiale con conseguente crisi economica che mette in ginocchio il paese. L'altro è che Vizcarra finisce in mezzo a una questione di corruzione legata in realtà a diversi anni prima, a degli appalti edili in cui sembra che avesse ricevuto una sorta di mazzetta da 300.000 euro circa. Quando era governatore della regione di Moquegua, quindi prima che diventasse presidente. Ed è per queste accuse che si arriva alla sua rimozione da presidente lunedì 9 novembre. Rimozione che avviene attraverso una mozione del Parlamento che nomina al suo posto il nuovo presidente e l'allora presidente del Parlamento, Manuel Merino. Cosa succede? Vizcarra nega le accuse, ma di fatto accetta la decisione del Parlamento. Chi non accetta la decisione del Parlamento sono un sacco di persone che scendono in piazza e iniziano a protestare in maniera abbastanza violenta. gridando al colpo di Stato, nonostante Merino avesse detto che avrebbe guidato il paese soltanto fino alle successive elezioni presidenziali che si sarebbero tenute nel marzo prossimo, 2021. Comunque si scatenano queste proteste in piazza, sia di appoggio verso l'ex presidente, di sostegno, sia di accusa al nuovo governo, sia in generale anche un po' per lo sfinimento dovuto alla situazione sanitaria, economica, in cui ci si aspettava probabilmente almeno una continuità politica, proteste sempre più forti con scontri e tafferugli da principio a Lima e poi in tante altre città del paese. E a un certo punto, quando poi esce pubblicamente la notizia che due persone sono state uccise in questi scontri, durante le manifestazioni, 13 ministri del governo appena formato decidono di dimettersi. Fra cui anche il nuovo ministro dell'interno, Gastón Rodríguez, accusato di aver mentito sulle violenze, della polizia durante le manifestazioni. Merino inizialmente resiste, cerca di sostenere che le proteste non siano rivolte contro il suo operato, il suo governo, ma contro la situazione in generale, ma poi alla fine, domenica, quindi ieri, rassegna le sue dimissioni irrevocabili da presidente. Non è chiaro cosa possa succedere adesso perché il potere torna al Parlamento, che in teoria dovrebbe esprimere un nuovo presidente e un governo provvisorio che guidi il paese almeno fino alle elezioni di marzo, ma visto il clima generale questa cosa ovviamente non sarà semplice. Comunque continueremo come sempre a parlarne. Cambiando continente e cambiando anche argomento, passiamo a parlare dell'India e della questione dello zucchero. Continuiamo con il Post che pubblica un altro articolo molto interessante, che spiega il perché in India lo zucchero stia diventando un problema. Allora, considerate che l'India, insieme al Brasile, è il più grande produttore mondiale di zucchero, solo che è anche uno dei paesi al mondo con uno fra i più bassi consumi pro capite di zucchero. Questa cosa, ovviamente, questo sbilanciamento fra offerta e domanda interna crea dei grossi problemi, perché se tutto lo zucchero sul mercato, cioè se tutto lo zucchero prodotto venisse immesso nel mercato interno, i prezzi crollerebbero con enormi danni per tutta la filiera, una filiera che in India occupa oltre 50 milioni di persone. E quindi cosa succede? Succede che sostanzialmente il governo fornisce una serie di sussidi, quindi paga, perché parte dello zucchero venga esportato. Solo che ogni anno la produzione di zucchero aumenta, aumenta di molto perché anche per via delle abbondanti precipitazioni in alcune regioni dovute anche ai cambiamenti climatici, mentre la domanda interna cresce molto più lentamente, quindi il divario sostanzialmente aumenta e il governo deve sborsare sempre più soldi per esportare sempre più zucchero. Quindi, quali soluzioni sono state trovate? Perché sta iniziando a diventare un problema economico abbastanza serio. Sono state trovate sostanzialmente due soluzioni. Scusate la risata amara, ma perché il problema è che sono due soluzioni, una peggio dell'altra. La prima è aumentare la produzione di etanolo da usare come carburante, quindi usare le coltivazioni non per produrre zucchero, ma per produrre etanolo, che poi viene bruciato per emettere CO2, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda, spinta soprattutto dalle grandi aziende private e statali dello zucchero, riunite sotto la sigla ISMA, che sarebbero la Indian Sugar Mills Association, è quella invece di convincere gli indiani a mangiare molto più zucchero, come con enormi campagne di comunicazione appoggiate anche dal governo, in cui si fa informazione falsa dicendo che lo zucchero in realtà non fa assolutamente male, anzi fa anche bene, e quindi sostanzialmente mentendo e sconfessando anche pubblicamente tutta una serie di articoli scientifici sui danni provocati da un eccessivo consumo di zucchero, ma pur di salvare l'economia indiana, lo stesso governo mente, tra virgolette, ai suoi cittadini, cercando di invitarli ad assumere un atteggiamento che dal punto di vista della salute è devastante, probabilmente molto più devastante nel medio-lungo termine dell'epidemia di coronavirus. Ora, questa storia ci dice un sacco di cose sul tipo di danni che può fare questo modello socio-economico. Sembra un po' un case study perché c'è il problema del lavoro, c'è il problema della crescita, c'è il problema dei mercati e degli stati che cercano, dei governi che cercano di mettere le pezze qua e là per aggiustare la situazione. Non stiamo a commentarle tutti, se no, anche perché abbiamo già finito il tempo, però fateci una pensata perché è una storia che secondo me racchiude tanti aspetti interessanti. Intanto nel frattempo, da passi dall'India, viene invece siglato, per andare, per dire quando non capiamo esattamente le cose, viene siglato l'accordo di libero scambio più grande al mondo per rilanciare le economie colpite dalla pandemia. L'hanno firmato 15 paesi dell'Asia Pacifico, insomma della zona fra Asia e Pacifico, cioè non fra Asia e Pacifico, insomma delle regioni dell'Asia vicine al Pacifico. E anche in realtà dell'Australia e Nuova Zelanda, vabbè, faccio prima a dirvi quali sono alcuni di questi paesi perché sennò mi incarto sulle zone geografiche. Comunque, sono 13 paesi, fra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia. Si chiama Regional Comprehensive Economic Partnership e vale il 30% del PIL mondiale. Ed è stato sottoscritto al termine di un vertice dei paesi del sud-est asiatico. E con questa notizia io vi saluto, anche perché abbiamo già sforato di un po' i 10 minuti. Vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Noi Me Rassegno. Vi ricordo che trovate tutte le notizie di cui parlo sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org e che ne trovate in realtà anche molte altre che non faccio in tempo a commentare, ma che semplicemente vi segnalo. E che su quella pagina trovate anche tre modi molto semplici per seguire Non Mi Rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp oppure al gruppo Telegram o infine alla newsletter dedicata. Bene, ci vediamo domani e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è per tutto.